Allora, io fin dall'inizio, ma abbiamo cominciato a parlare di Galassi, sono in tormento per un motivo, cioè per una cosa che non riesce a dirmi. Qui, quando si parla di legge,
sì,
si intende la circoncisione e l'eticità come una questione di appartenenza etnica o una questione di etica e di merito? Perché secondo me sono due cose piuttosto diverse. Cioè, se Paolo ne parla in senso di appartenenza etnica, sinceramente per il popolo ebraico aveva tutto un significato, come probabilmente per molti anni noi siamo in fedeli, quindi ha un significato anche dall'alto in basso. Però mi sembra piuttosto diverso, e una lettura luterana della lettera, mettersi in mezzo le questioni etiche in senso buono o cattivo, e di merito, cioè giustificato per opere, nel senso di opere buone, o giustificato per fede, mi sembra un altro discorso.
Ok, grazie per la domanda, adesso sentiremo.
Io posso fare più domande, però vi chiedo di prendermi come edificio d'inventario, perché arrivo disturbata, quindi forse nella famiglia tua fastidio non è quella che dico. Non ho capito il nesso tra lo scambio della destra della coinonia con il reciproco riconoscimento paritario delle chiese. Cioè, non ho capito il fatto per cui noi stiamo ragionando come se ci fosse una chiesa della circoncisione e una chiesa del prepuzio. E chi l'ha detto che una è la chiesa di Pietro e l'altra è la chiesa di Paolo? Cioè, come ci siamo arrivati?
La domanda è rivolta a me, ovviamente.
Sì,
no, no, io non ho detto questo, cioè io ho detto, no, io non ho detto questo, io ho detto che la questione del riconoscimento reciproco, dopodiché chi sia Paolo, chi sia Pietro, chi sia Giovanni, ognuno lo può pensare, però il problema del riconoscimento reciproco è un problema fondamentale, che non può essere ignorato e non può essere asimmetrico. Questo io ho detto e ne sono convinta, naturalmente sono pronta.
Cioè, su questo siamo d'accordo.
Ecco,
è il legame con
perché,
Paolo,
perché,
Pietro e questa questione.
Perché
era un'analogia, non era un legame.
Sì, era un'analogia, era un'applicazione, diciamo, di questo.
No, per un fondato.
Lo? Cioè è un'applicazione in quanto.
Molto reale.
È un'applicazione in quanto. Come Paolo era, come dire, era una creazione apostolica originaria dello Spirito, no? Che gli apostoli non avevano conosciuto. E quindi si pone con un Evangelo che lui dice di avere ricevuto direttamente da Dio, si pone direttamente a confronto con altri soggetti che sono molto qualificati. Poi lui dice: a me non importa se lo siano, chi siano, eccetera eccetera, però con soggetti, altri soggetti qualificati, e come si trovano, diciamo così, in comunione queste due parti? Sul fondamento. Il fondamento è l'unico mandante, l'unico mandato, e il contenuto è l'unico mandato. Allora, se il presupposto è questo, io ritengo che nel momento in cui ci si riconosce in un unico mandante, in un unico mandato, non si possa non stare su un piano di parità, sia come individui credenti che come...
Questo non significa che non ci illudiamo di essere, diciamo, liberi dalla legge, come erano i gentili rispetto ai giudei. Non ci stiamo facendo questa illusione.
No, io adesso non sto parlando dei gentili o dei giudei, cioè questo era un problema diverso, cioè che riguardava i destinatari, diciamo, della missione evangelistica, però non era il... Sì.
No, ho fatto che un cortocircuito per non c'entrare.
Okay. Ci sono Sergio e Guido, non so i due interventi chi è più vicino, se vi ricollavate a questa, collegato a questa, no? Ci sei prima tu, prego.
Io ho trovato molto interessante, anche per le sfumature e le differenze, la relazione e l'intervento di Piera, che mi hanno chiarito abbastanza cose su che cosa può essere accaduto a Gerusalemme, cosa può essere accaduto ad Antiochia. Mi sembra però che ci sia ancora un altro elemento che è sicuramente implicito, ma a me sembra proprio che qua Paolo riflette su cenni autobiografici, ideologici, e ideologici non è una brutta parola, dico, può essere intesa in vari modi, ma sta parlando di altri. E quindi dice: non ripetiamo il casino di Antiochia, ce l'abbiamo fatta superarlo con la mano di associazione, ma non ripetiamo. E se vogliamo una piccola attualizzazione, che non so se mi farà rimproverare da Daniela, non ripetiamo CDU, per favore. La scorrettezza di questa non mano, non porta, non data, perché non si riconosce paritariamente la dignità degli altri. Questa è una gran porcata. E io questa evocazione ce la leggo qua dentro, e anche quel versetto che ho già citato la volta scorsa: se io distruggo, ricostruisco quello che ho distrutto, mi dimostro trasgressore. Qua Paolo ce l'ha con se stesso, ma soprattutto ce l'ha con i Galati, che non vogliono capire un corno di niente. Questa mi sembra la dinamica di questa lettera.
Io avrei detto la stessa cosa in modo molto più soft, però sono molto d'accordo con lui.
Guido, io ho una domanda di tipo linguistico, che però mi sembra che venga un po' a cuore in coda del discorso di Piera e del discorso di Michela, perché in effetti la questione posta da Michela è molto importante. Cioè, stiamo parlando soltanto di riti, concisioni, cibi, eh? Certo, qui stiamo parlando soltanto di riti, cioè il problema posto qua da questi missionari arrivati era concisione, ma Paolo parte da questi riti per dire anche qualche altra cosa che allora interessa parecchio, molto anche a noi, oppure nessuno di noi qua vuole si concidersi, insomma, quindi è rilevante, ecco, diciamo, per motivi di salute qualcuno può farlo, non lo so, ma voglio dire, ecco. E allora da questo punto di vista la domanda linguistica, il mio greco sì, è quello del liceo, quindi ex ergon nomo si può tradurre da opere di legge? Perché se si traduce, perché l'articolo non c'è. Cioè, dalle opere della legge, allora dalle opere della legge stringe molto, no? Cioè definisce in termini molto più rituali, eccetera. Se invece l'assenza di questi articoli legittimasse la traduzione da opere di legge, è chiaro che questo allargherebbe, non so se c'è la questione della logica della legge di cui parlavi tu. Quindi, non essendo affatto esperto di greco del Nuovo Testamento, non so se questo ex ergon nomu si potrebbe tradurre da opere di legge.
Io devo rispondere.
Ma facciamone una. Prego. Esatto, adesso facciamo un giro di risposte da Maurizio.
Faccio un giro a lei?
No, perché poi magari ne vengono delle ali.
Posso partire dall'ultimo, dall'ultima domanda così precisa. Da un punto di vista della sintassi, diciamo che non si può dire niente di particolare, perché questo tipo di costruzioni, cioè le costruzioni preposizionali che abbiano o non abbiano l'articolo, diciamo che la loro maggiore o minore indeterminatezza non può essere stabilita sulla base della presenza o assenza dell'articolo. Quindi le due traduzioni sono possibili tutte e due. Si può tradurre dalle opere della legge, da opere di legge, questo dal punto di vista sintattico sono possibili entrambe. Però non so se appunto la via per ricollegare al ragionamento suggerito forse potrebbe anche essere non semplicemente su base sintattica, che è sempre un po' fragile, cioè argomentare sulla presenza o assenza dell'articolo è sempre un terreno un po' problematico. Però forse la questione diventa se le opere della legge sono significative soltanto della mentalità giudaica o non diventano un paradigma esportabile anche in altre situazioni, che mi sembra una questione soggiacente a molte delle cose dette. Non lo so, cioè, mi immagino di sì, ma appunto, cioè, poi quando si cercano le analogie è chiaro che l'analogato magari può tenere fino a un certo punto, però capisco che è non solo inevitabile, ma direi necessario tentare una qualche forma di attualizzazione, se vogliamo. E sì, cioè, credo che non ci sia, ricollegandomi allora alla questione se il segno è etnico o è una questione etica, non saprei se è possibile tirare una linea così netta di distinzione, perché la mia impressione è che dietro questa descrizione di un certo modo di concepire, di concepirsi, di concepire il rapporto con Dio, beh, c'è una certa implicazione di tipo etico, cioè c'è una visione per la quale l'etica sta a fondamento. Non, secondo me non c'è soltanto la questione di Israele, popolo eletto con i suoi segni di appartenenza al popolo, ma c'è una visione del fatto religioso, dell'esperienza religiosa, dove l'elemento etico finisce per essere posto al fondamento, e questo è il punto contestato da Paolo, cioè il quale non è che sia appunto privo di qualunque etica, ma rifiuta di pensare che si possa costruire una forma di vita, insomma di vivere davanti a Dio ponendo l'etica come fondamento. Quindi non so, adesso non penso che sia una sorta di soluzione di comodo, ecco, questa, ma sono appunto più del parere che non si possano separare i due aspetti e che un'implicazione di tipo etico qui in questa riflessione ci sia. Quindi, cioè, è il posto dell'etica, se l'etica può stare a fondamento nel rapporto con Dio, quindi le opere della legge o opere di legge, forse in questo senso si può fare l'allargamento, non è semplicemente la questione dell'ebreo che osserva la legge di Mosè, ma è più in generale un modello religioso che viene contestato qui, diciamo. Ma poi posso sì provare a dire qualcosa su alcune almeno delle varie cose sollevate, delle domande fatte. E si può provare di allargare il paragone, cioè Paolo a Gerusalemme alla fine ottiene questa destra, questa mano di comunione, di coinonia, insomma, da parte delle colonne. Ma sì, globalmente qual è la situazione? Che Paolo per vari anni è andato avanti nella convinzione, che non è mai venuta meno, che ha ricevuto una chiamata direttamente dal risorto, no? E quindi questa convinzione lo ha sostenuto, e uno dei punti di forza della sua ricostruzione biografica è: non ho mai avuto contatti con gli apostoli di Gerusalemme, quindi quello che insegno non l'ho mutuato da loro, quindi ad un certo punto succede qualche cosa per il quale, ma forse anche esistenzialmente, è entrato in crisi. Si può probabilmente immaginare che lui è contestato, e la contestazione esterna lo ha anche gettato in una crisi interiore, cioè si domanda: ma forse però hanno ragione, che alla fine in quello che ho fatto io mi sono fatto un viaggio, ho corso in vano, no? In questo senso c'è una... lui ci tiene a dire che comunque non sale a Gerusalemme perché l'hanno convocato, ma è una rivelazione di Dio, cioè quindi anche in questo c'è una disposizione come dire, che lui apprende per rivelazione, no? Per rivelazione salì a Gerusalemme, dice all'inizio del capitolo 2, no? E quindi a un certo punto quel Dio, quel risorto che lo ha chiamato a predicare il Vangelo tra i gentili, e cosa che lui ha fatto per 14 anni o forse per 16 o 17, gli fa intuire che il tempo è maturo per questo passaggio, e quindi lui sale a Gerusalemme non convocato dagli apostoli, ma perché si sente chiamato a questo da una rivelazione divina, no? Ecco, cioè in questo caso il racconto, in realtà le colonne non hanno bisogno di nessun riconoscimento da parte di Paolo. Cioè è Paolo che è entrato in crisi e a questo punto avverte che questo passaggio lo tranquillizza anche interiormente, non so come dire, no? Ma al termine di questo episodio gli altri riconoscono che è effettivamente così come lui ha avvertito fin dall'inizio, cioè il passaggio è che in qualche modo si può forse dire lui è riuscito a, non so se dire, a persuaderli, ma a mostrare, a dimostrare che il Vangelo che lui proclama tra i gentili, diverso nelle sue modalità concrete, è però l'unico Vangelo, no? Cioè è riuscito in questa dimostrazione, potremmo dire. Cioè è evidente che ci sono delle diversità, ci sono delle diversità di prassi, appunto, ed è su questo che viene contestato, ma riesce a mostrare che quella diversità di prassi non significa che ci sono due Vangeli, ma che l'unico Vangelo, essendo predicato a due destinatari che hanno caratteristiche diverse, assume delle modalità, come dire, delle configurazioni che hanno degli elementi di diversità. E quello che accade è che viene riconosciuto questo principio, no? Per cui l'unico Vangelo può avere declinazioni da un punto di vista, forse la parola pratico è un po' povera, però non so, uso questa, dal punto di vista pratico, concreto della fisionomia che assume concretamente, può avere delle forme diverse. Ecco, a Gerusalemme riconoscono che però è quell'unico Vangelo, non è un altro. Sì, non so, appunto, se tiene ancora come paradigma riferito al discorso ecumenico. Tiene? Se ci sta ancora, sì. Calza ancora in questa analogia? Non lo so,
ma mi viene in mente che c'è una, in questo testo qua, nel capitolo 2 e nel capitolo 15 di Atti, c'è una strana ambivalenza nel rapporto tra Gerusalemme e Antiochia. Adesso, per quanto riesco a capire, qui sembra che prima sia traduta Gerusalemme e poi sia traduta Antiochia nella lettera ai Galati. Se si legge il capitolo 15 di Atti, sembra che prima ci sia la discussione, prima ci sia la problematica, non è citata Antiochia, ma poi vanno a Gerusalemme, e questa è già una ambivalenza. Per essere breve, qui c'è, dentro questo racconto, c'è quest'altra ambivalenza, cioè io ho la sensazione, da questo racconto qui, ma anche da Atti, che a Gerusalemme, come posso dire, abbiano avvertito reciprocamente un'insanabile inconciliabilità. E che queste espressioni, colonne, fratelli ragguardevoli, eccetera, segnalano questa circospezione da parte di Paolo, che scrive ai Galati, i quali consideravano questi inviati da Gerusalemme qualcosa di superiore. Secondo me lì hanno capito che se provavano a confrontarsi davvero ci sarebbe stato uno scontro insanabile. E hanno sostanzialmente deciso di definire, diciamo, una sfera di non invadenza. Una sfera di non invadenza, no? Come ha detto una signora molto simpatica alla prima serata del nostro gruppo biblico interconfessionale, quando c'è stata la relazione del Diego. Quella signora, non so, non la vedo qua, ma se c'è, è stata molto simpatica. Ha detto, io quando vado ad una bella iniziativa ecumenica, alla fine non voglio l'unità, l'ultima cosa che io vorrei è che qualche cattolico diventasse protestante, ma non voglio neanche dei protestanti che diventino cattolici. Voglio dire, in questo senso, questa duplicità mi dà l'idea di una sfera di non invadenza. Poi li hanno mandati contando sul fatto che uno andasse di qui e uno andasse di là, e le due cose erano davvero due cose diverse, non era l'unico Vangelo messo in due modi diversi. Io ho la sensazione che hanno detto: vabbè, non facciamo scoppiare il caso, perché se ci confrontassimo davvero sul non so se ci capiremmo. Poi, in una situazione di oggettiva mescolanza, di oggettiva, come posso dire, incastro reciproco, nel quale anche Pietro, che è una roccia, però forse magari per il fatto di mangiare si trovava a tavola nel luogo sbagliato, in una situazione di effettiva mescolanza viene fuori invece il conflitto fortissimo, cioè quel conflitto che non è venuto fuori nella discussione, quando a Gerusalemme avrebbero potuto spiegare reciprocamente ciascuno le ragioni. Lì c'è stato uno strano accordo, un grande accordo. I punti che ci uniscono sono maggiori dei punti che ci dividono. Okay? Andate e partite. No, perché questa è una polarizzazione. Poi, quando c'è il fatto quando tu ti incroci proprio nella realtà concreta, quelli con i quali a Gerusalemme ci siamo dati la mano di associazione, qui vengono definiti falsi fratelli, venuti con l'idea di spiare la nostra libertà. Cioè qui, quando, diciamo così, la situazione diventa concreta nella mescolanza reale degli avvenimenti, tu misuri, e quello che misuri nella realtà non sono due modalità diverse, ma per Paolo è un altro Vangelo che non è un Vangelo. Lui dice: se fai così vuol dire che tu pensi che Cristo sia morto. Io volevo semplicemente sottolineare che mi intriga moltissimo come mai in certe sedi c'è uno straordinario accordo, nei tavoli, diciamo, di concertazione c'è uno straordinario accordo, nella realtà locale, concreta, dove le persone vivono e si confrontano con le questioni reali, invece il dissidio non solo è forte, ma è ancora più difficile di quel presunto falso accordo. Questa ipocrisia che denuncia Paolo diventa fortissima, perché a Gerusalemme era una sfera di non invadenza, qui addirittura è nella mescolanza, è l'invadenza di nuovo degli uni sugli altri. E mi sto chiedendo questo sull'analisi così dei conflitti fra i gruppi, fra le convinzioni o altro. Allora, Atti, che ha un'idea armonizzante, dice: c'è stato il dissidio diciamo nella periferia e sono stati convocati o sono andati a Gerusalemme, e lì i discorsi si sono composti bene, tutta la sequenza, c'è Pietro che parla, poi Giacomo, eccetera, tutto viene bene. Qui il racconto è più, come posso dire, più caustico, perché anzitutto Paolo aspetta ben 14 anni, una vita, ad andare a Gerusalemme. Dire che non è che ci ha messo, dice, dopo 14 mesi, dopo 14 anni, poi c'è andato, appunto, come diceva, per una rivelazione. Poi, diciamo così, è come dire, tutti quelli che avrebbero potuto avere un peso su di me non ce l'hanno avuto, noi nessuno ci ha imposto niente. Lui definisce il suo accordo in questi termini, che lui è uscito indenne da una presupposizione di questo tipo. Quando poi, non come Atti, Pietro viene ad Antiochia e succede questo mescolamento, qui è molto molto interessante che di fronte a tutti Paolo resiste in faccia a Pietro, questo glielo dice proprio papale. Adesso papale non era, è un doppio senso terribile. Sono in corso così al mio subconscio. Poi volevo dire solo un'ultima cosa. Allora, io trovo che
sì, sì, mediante la legge, volevo dire, su questo, forse Paolo è arrivato a morire alla legge proprio passando attraverso uno sforzo di osservanza della legge. È proprio, proprio passando dalla legge che lui è arrivato a morire. Vabbè, scusate.
Forse si sono divisi il mondo per aree geografiche.
Sì.
E probabilmente la Palestina aveva un regime, e fuori, però il problema è che Antiochia cosa andava assegnata? Perché se ad Antiochia avessero avuto la prassi palestinese, allora non si praticava la comunione di mensa. Ma se Antiochia appunto è già territorio dei gentili, allora valeva la prassi paolina. E forse è per questo allora che lui rimprovera Pietro, perché Pietro, avendo accettato di andare in una delle zone, chiamiamole così, assegnate alla missione di Paolo, avrebbe dovuto anche accettarne allora la prassi, quel Vangelo di Paolo con tutte le pratiche connesse, e forse è questo che si può, qualcuno ha ipotizzato appunto questo, che questa io per non circoncisi e lui per i circoncisi corrisponda poi di fatto a una divisione proprio per territori, per aree. Quello che dice è vero, è anche vero a volte il contrario, è che è più facile trovare l'accordo in periferia che trovarlo a Gerusalemme, quindi poi, cioè, i modelli vanno, funzionano fino a un certo punto, cioè sì, in questo caso è vero che a Gerusalemme sembrano avere trovato un accordo di fondo, e non ho mi ha colpito quello che hai detto, bisogna, sì, perché ci pensi di più. Tu dici due Vangeli alla fine, proprio, più che un unico Vangelo. Quindi Vangelo per i circoncisi e Vangelo per i gentili, in realtà poi vuol dire due.
Cosa in qualche modo. Aiuta, però.
Appunto.
Lui quindi dice, è un altro questo. Cioè lui dice, se, penso,
ma allora non deve, ma allora il tuo passaggio, no, cosa volevi dire, no, quando hai detto che sembrano che ci sono di fatto due Vangeli? Non intendevi dire che a Gerusalemme hanno sancito in qualche modo questa duplicità? O sì, pensi così? No.
No, io no, che l'altro dire, che volevo dire così maldestramente, che a Gerusalemme hanno sancito un accordo su uno strato del conflitto potenziale che potevano governare, suddividendo le missioni, partendo dal presupposto che il Vangelo fosse unico, ma che potesse, diciamo così, essere indirizzato verso due destinatari, e che, e come posso dirti, davano tutte e due per scontato che ci sarebbero stati delle prassi diverse, convinti quelli di Gerusalemme che il vero Vangelo fosse, che il Vangelo fosse vero se fosse stato completato dall'osservanza della legge. E Paolo partendo dall'idea che invece il vero Vangelo era quello che non avrebbe dovuto essere completato dall'osservanza della legge. Il livello di equilibrio l'hanno raggiunto perché hanno deciso di non imporre, cioè di non rendere la posizione di Gerusalemme, di non renderla, di non applicarla obbligatoria. Però quando sono partiti da Gerusalemme i predicatori per andare in Galazia, avranno detto, certo, quello è stato l'accordo, non è obbligatorio, ma non è neanche proibito. E dunque, se è anche molto meglio aggiungere questo, perché è un'aggiunta, è un completamento, perché no? Perché no?
E questa è la questione che avevo posto, cioè se sia
quelle due vie alternative.
Lecito, esatto, aggiungere qualcosa alla fede o no, o se ci sia una vera autosufficienza della fede, o se addirittura come una fede sia l'unica,
ma nella visione paolina
è l'unica, io non ho dubbi per quanto riguarda il mio convincimento personale, e mi sembra anche la visione paolina,
sì, 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 ma anche la mia, cioè sì, non avrei alcun dubbio, cioè, sì,
perché sì, questa mi sembra la questione che pone Paolo, cioè dobbiamo aggiungere qualcosa, si può aggiungere qualcosa.
Sì, sì, è verissimo, cioè, la questione può essere formulata in questi termini qui, sì, sì, è vero, ed è giustamente sì, versetto finale che hai citato, è vero, cioè se c'è qualche cosa che non basta alla morte del Cristo, quella morte è vana perché non è sufficiente. No, ma io sono, in questo sono d'accordo, non dialettizzo perché non avrei da opporre un'altra visione a quella che hai esposto. E l'altra questione che avevi sollevato, pure su questo sono d'accordo, cioè morto non solo alla logica della legge, ma alla sua imputabilità. Sì, questa sfumatura non ho difficoltà ad ammetterla. L'altra sollecitazione attualizzante era purità legale, purità ecclesiale, nesso tra una forma di ipocrisia che rompe la comunione di mensa, no? Questo un po' come accennavo prima, cioè penso che sia esportabile il modello, cioè che da un lato Paolo abbia presente la situazione concreta della prassi ebraica, ma questo è anche un modo di vivere la religione che poi non è solo circoscritto a quel contesto storico. E voglio dire, alla fine, detto un po' da Canima, se nei Vangeli si continua a parlare dei farisei non è solo perché c'è una polemica ancora in atto dopo il 70, ma anche in una certa misura perché un certo modo di intendere la religione, poi forse con qualche approssimazione appaltato ai farisei, qui mettiamocelo pur dentro, ma è avvertito come un problema anche interno alla comunità, non è semplicemente la questione del popolo ebraico. Quindi che ci sia l'idea di un modello religioso che può e che insorge di fatto dentro la comunità, chiamiamola cristiana, sì, io penso proprio di sì. Sì.
Sergio?
Nel mio primo intervento, che è poco soft, chiaramente io non stavo tifando per Paolo, ma usando un'immagine abbastanza povera, io qua gioco, non sono uno spettatore. Ma mi sembra che quello che ci suggerisce Roberto di approfondire l'ambivalenza, io ne aggiungo due che mi pare di aver trovato proprio nelle relazioni che abbiamo ascoltato. A me è piaciuto e ho pensato, il normale modo di pensare è opposto a quello che ha detto Piera quando dice la giustificazione è inclusiva, la legge è esclusiva, ma si potrebbe ribaltare la cosa, perché possiamo dire, rifacendo i paradossi a Roberto, è il Vangelo che include l'obbedienza alla legge e esclude, oppure è il Vangelo che esclude la necessità dell'obbedienza alla legge. Quindi il termine esclusivo e inclusivo può essere usato, diciamo così, dalle due parti. E un'altra cosa, il professore Mercedes diceva tendenzialmente ideologico l'autobiografia di Paolo. Ma io mi chiedo adesso se non è invece ideologico l'accordo di Gerusalemme. E qua, usando l'ideologia tendenzialmente in senso negativo, come oggi vuol dire una brutta cosa, mentre ai miei tempi era una bella cosa l'ideologia. Ciò non sta via nei vecchi tempi, perché invecchiando succede. È ideologico perché va sui grandi principi. Sui grandi principi ci si mette d'accordo. Nella pratica c'è la trappola e si casca per terra. Allora, anche questa cosa qua, l'aspetto ideologico dell'autobiografia di Paolo e l'aspetto ideologico del bel compromesso, perché si tratta di un compromesso, di Gerusalemme, soprattutto se leggiamo in maniera incrociata Atti 15 e Galati 2, ecco, dov'è la vera ideologia che è convinzione della propria fede, nella propria fede? E dov'è la finta ideologia che io difendo una bandiera perché devo difendere la bandiera? Allora io ho l'impressione che, dato che qua non vogliamo, vogliamo giocare la partita, ma non vogliamo giocare a spese dell'altro o per vincere a tutti i costi, la domanda su quali sono le ambivalenze credo che ce la portiamo dietro ancora poi nelle prossime puntate. Adesso non ci mettiamo ad anticiparle, ma ho l'impressione che sia una delle corde da tenere presenti per cercare di capire un poco l'intreccio di questa lettera, molto semplice e poi complicatissima. Quindi per chiedere dell'ambivalenza mi sembra estremamente importante.
Volevo chiedere a Roberto, diciamo, cioè, se ti faccio questa domanda, diciamo, cioè, ho l'impressione che però ponendo, diciamo, le cose con questa ambivalenza e questa, questo sforzo, diciamo, di composizione, in fondo, non ti sembra che poi, come dire, sia proprio contro questo che Paolo diventa furente per la sua polemica? Quindi allora non riesco bene a capire, cioè a me sembra che in ultima analisi cioè Paolo ha troppo caro il punto finale a cui deve arrivare, che è appunto il discorso del Vangelo per grazia, come chiaramente tutta la lettera stasera di Marcello. Cioè non riesco bene a capire tutti quei passaggi, se alla fine, se alla fine tu non approvi, cioè secondo me Paolo parte da questo e poi si destrette in quello che è la situazione. Avevo come inteso, per come così avevi configurato il ragionamento, se fosse invece rovesciato, cioè che ci fosse la necessità di comporre un conflitto che c'è e poi, come dire, la prova forse non necessaria, ma la prova risulta per quello di, così, di un predicare un Vangelo per sé, una giustificazione per sé. Mentre mi sembra che Paolo rovesci questo discorso. Non riesco bene a seguirci, la domanda è
questa. No, forse sono stato poco chiaro, ma c'era anche Guido.
Però non era, se vuoi, è un'altra cosa, quindi la dico dopo.
Io volevo rispondere a te.
Brava.
No, nel senso che, no, naturalmente non pretendo di rispondere per Roberto, perché è lui che sa quello che voleva dire. Però io penso, anche perché fa parte un po' delle cose che ho detto prima, penso che forse Roberto volesse significare che la via proposta da Paolo, la via della sola fede, della sola grazia, così anche esposta in modo così, usiamo questa espressione, estremistico, così totalizzante, è una via che conduce alla solitudine in fondo, perché è una via che si basa sullo scandalo della croce, cioè su un Evangelo come scandalo, e quindi è difficilmente componibile. Cioè anche quando, come diceva Sergio, ci si ritrova sui grandi principi, sulle grandi verità di fede, sui dogmi, su tutto questo, però poi quando si porta ad estreme conseguenze il Vangelo e la predicazione del Vangelo in tutta l'ampiezza della sua libertà, e allora lì cominciano i problemi. E quindi forse, non so se tu volessi anche dire qualcosa del genere, cioè è difficilmente componibile, è irriducibile l'idea del vero Vangelo per grazia, per sola fede, predicato da Paolo, rispetto ad altri modi di costruzione della fede e del credo. Non so se ho interpretato un po' il tuo pensiero.
Sì, sì, ma quello che tu dici, quello che dice Piero, sono d'accordissimo, anche quello che dici tu. Io intendevo, sono stato molto confuso, ma intendevo proprio dire questo, nel senso che io vedo nel racconto di Galati che è segnalata l'ambivalenza dell'accordo di Gerusalemme, nel quale da una parte e dall'altra, diciamo così, i convenuti decidono di non attivare un conflitto
che poteva benissimo essere attivato, perché le convinzioni degli uni e le convinzioni degli altri sono opposte, e io leggo da parte di Paolo, perché io sono un fanatico di Paolo, e
questo qui era Maritella, no?
Esatto, quindi guardo, vado via tranquillo, io sono un partigiano totale di Paolo, questo più vado avanti, no. È così, è il mio difetto, il mio problema. Ma allora, lì c'era qualcosa di conciliabile, però trovo interessante che lì non si sia attivato il conflitto, e potrebbe andarne sia una valutazione negativa di ipocrisia, di dire al centro ci si mette d'accordo a un livello così stratosferico ma non reale, e poi alla periferia, nella reale mescolanza dei problemi, i problemi restano, anzi sono ancora più acuti. Ma mi colpisce che a Gerusalemme da tutte e due le parti, diciamo, nessuno vuole fare la lotta, ma ad Antiochia, dove la situazione era realmente conflittuale e ci sarebbe stato tutto il caso di fare uno sforzo per trovare delle mediazioni, lì invece Paolo attiva il più forte possibile il conflitto, cioè rompe con tutti, rompe con i suoi interlocutori, rompe pubblicamente con Pietro e rompe adesso con i Galati.
È in gioco la verità del Vangelo.
È in gioco la verità del Vangelo. Allora, sono dei momenti diversi nelle relazioni. Là c'era un certo tipo di relazione anche di potere, di influenza, e anche per lo scopo della verità del Vangelo forse la dislocazione geografica. Non a caso qui siamo come, potrebbe un errore grave, ma Abramo e Lot, che ad un certo punto uno deve andare in pianura e uno deve andare in collina, anche dopo che si sono reincontrati alla fine, e potrebbero tornare a vivere insieme, avere la fattoria confinante, andranno a vivere a debita distanza, perché lì c'è qualche cosa di originario che non si può però tenere insieme, perché comunque sia, alcuni erano le colonne che avevano vissuto con Gesù, che erano parenti di Gesù, che erano, diciamo così, che dal mio punto di vista non avevano quasi ancora capito niente, però interpretavano correttamente l'ortodossia e la ritualità. Ricordatevi che tutta l'etica deborda subito nei riti e tutto quanto. Dall'altra parte c'era il persecutore della Chiesa che invece credeva, succede, di avere capito tutto meglio lui, quindi c'era questa, lì non hanno attivato questo conflitto, secondo me si sono quasi separati. Dove non hanno potuto vivere separati e si sono rimescolati, la situazione era di mescolanza, e la mescolanza di Pietro che mangiavano insieme, senza la mescolanza che dà questo problema, è stata intollerabile. Allora Pietro ha cercato di risolvere la situazione riseparandosi. A quel punto lì non era la separazione l'ipocrisia necessaria di Gerusalemme, questa era l'ipocrisia che feriva a tu per tu la commensalità, e allora lì Paolo attiva il suo conflitto. Scusami.
No, io volevo dire, no, mi veniva in mente, sentendo sottolineare la radicalità e la quasi impossibilità della posizione di Paolo, quanto c'entra la tesi imminente della parusia? Perché ci sono certe posizioni che si riescono a tenere se si pensa che durano poco. La fregatura, cioè noi ci ritroviamo con gli stessi identici problemi, ma prestissimo il cristianesimo si è ritrovato con gli stessi identici problemi, perché sta parusia, perché miseria non è arrivata, e sulla lunga durata tutti i riflessi delle appartenenze, del ricostruire dei muri eccetera eccetera, perché ne abbiamo bisogno di muri, di appartenenze, di riti, di cose, no? Quindi giocherei questa faccenda dell'imminenza della parusia dentro questo discorso.
Quindi Luca viene dopo Galati,
e allora lì comincia a mettere un famoso, no? Sistemiamo anche un impero, cominciamo a far capire che siamo bravi, cioè tutto questo.
Io non sono ancora convinta per la mia domanda di prima, perché nella stessa lettera di Galati, dopo, lo so che lo faremo più avanti, Però al capitolo 5, versetto 13, dice: perché fratelli, voi siete chiamati a libertà, soltanto non fate la libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore vivete gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta da quest'unica parola: ama il prossimo tuo come te stesso. E poi dopo ci andate dietro con tutte le cose. Cioè, a questo punto la legge ha tanto significato. Cioè, non mi potete dire che la legge di cui parla prima Paolo, che è quella della circoncisione, delle istituzioni rituali, è la stessa legge di cui parla in questo momento qui? O no? O io...
La visione paolina, adesso in una sintesi forse un po' banale, è che l'osservanza della legge è impossibile nella, al di fuori del Cristo e dello Spirito. L'incontro nella fede col Cristo e la, il dono dello Spirito rende l'uomo di carne un essere spirituale, spirituale quanto è spirituale la legge, e quindi in grado di praticare la legge, ma non più nella ottica di una osservanza di tutti i singoli analiticamente i comandamenti, ma piuttosto di quello che è il cuore della legge. Cioè, in questo senso Paolo, ma Paolo ha il problema che hanno tutti i rabbini, cioè non c'era mica solo lui, cioè c'è un principio unificante, c'è un, e quindi in questo senso lui esce dall'idea di un'osservanza di tipo farisaico, di tutti e singoli, resta per lui il problema, diciamo, di un'osservanza della legge, ma in questo senso, cioè per lui l'osservanza della legge intesa come del cuore della legge, che lui alla fine riassume nel comandamento dell'amore per il prossimo, è possibile solo in forza di una trasformazione che uno non può operare con le sue forze, ma non so se è questa una risposta plausibile.
Si può dire legittimamente che Paolo usa la parola nel concetto legge in
sì.
modo unico.
Sì. Sì, questo sì, certamente, cioè. Sì, cioè. Sì, sì, è chiaro, cioè, a volte per lui legge vuol dire regime, economia, sistema, altre volte vuol dire Bibbia, vuol dire Torah, altre volte vuol dire invece piuttosto la logica implicata nell'osservanza della legge. Sì, in questo il termine è fortemente influenzato dal contesto, sì.
Bene.
Io volevo cogliere l'intervento che aveva fatto prima Guido, perché nessuno ha colto la mia provocazione su chi sono i giudei oggi, chi potrebbero essere antropologicamente i giudei. Sì, tutti noi, ma nessuno avevamo fatto alcune ipotesi, però forse tardi, ma sarebbe stato molto interessante. Cioè, perché Guido ha tirato fuori il problema delle appartenenze, no? E allora forse poteva esserci proprio un discorso anche di che appunto ponesse l'accento e spiegasse un po' questo problema delle appartenenze che si creano sulla lunga distanza, come dici tu. Vabbè,
comunque. Però non sarebbe male lasciare i giudei siano i giudei, perché molto spesso nella storia, come dire, i giudei siamo noi, per esempio appunto la Chiesa, che è diventata subito così, siamo un po' coerente, e dopo quando si comincia a transitare,
no, ma noi avevamo sottolineato il concetto antropologico,
antropologicamente, quelli con quali polemizza lui,
esatto, possiamo, cioè senza fare identificazioni specifiche, ma proprio per profili psicologici, insomma, così.